per corti di adolescenti. Il titolo dell'iniziativa è I nostri occhi, i loro occhi, adolescenti e sfide fragili di danno. La situazione degli adolescenti di Ballaggio non è particolarmente diversa da quella di altri paesi del territorio. Non ci sono particolari problematiche sugli adolescenti di Ballaggio, ma questo non toglie che bisogna interessarsi degli adolescenti. Quindi quando Carlo ha proposto all'amministrazione comunale questa iniziativa, l'abbiamo accettata di buon grado, anzi siamo stati entusiasti di questo progetto, perché crediamo che come amministrazione non ci possiamo tirare indietro nell'aiutare l'unica vera agenzia educativa che è la famiglia. Quindi siamo qui questa sera per iniziare questo percorso. Non posso dimenticare il ringraziamento di tutto alla professora Mottarica, che è stato anche lì tra i promotori di questa iniziativa, poi l'azienda sanitaria locale, la FOM, Federazione Oratoria Milanese, e vabbè, il ragione delle parole, ci mancherebbe. Quindi non voglio togliere altro tempo a quello che sarà un incontro strutturato in due parti. Una prima parte interverrà il professor Mozzanica, e poi sarà proprio un dibattito, perché non vuole essere solo un incontro a senso unico, ma deve essere un incontro dove si riceve anche si dà, anche per capire uno degli obiettivi che si arriverà proprio quello di far capire che comunque certi problemi non li ha solo mio figlio, non è una cosa particolare di mio figlio, magari l'adolescente ha problemi che poi si rispettano sia nella società ma anche in tutti gli altri ragazzi, quindi non bisogna sentirsi solo in questa, che è comunque una sfida di educare un ragazzo dai 13 ai 18 anni nella nostra società. Quindi non ho altro tempo, passo la parola a Carlo.
Sì, due parole, innanzitutto grazie anche da parte mia per essere venuti. Due parole per inquadrare un po' il percorso, un percorso che nasce grazie alla disponibilità dell'ASL, al grande impegno che ci ha messo il professor Mottanica in collaborazione con la FOM, con degli incontri che sono stati fatti con i responsabili degli oratori della zona di Lecco, che successivamente a questi incontri è nata la proposta di poter intervenire anche nelle realtà locali. Le due prime realtà che hanno risposto a questa proposta sono state in Valmadrera, che ha fatto un percorso diverso da questo, partendo dagli adolescenti e arrivando ai genitori. Il nostro intento è un po' quello invece di partire dai genitori per poi arrivare agli adolescenti e magari riuscire a intervenire anche su di loro. Appunto ringrazio il professor Mottanica che come sempre dà una mano importante in questi incontri e dà una mano soprattutto anche agli oratori a conoscere e a creare percorsi di questo genere. La nostra risposta come oratori è stata di dare la disponibilità perché crediamo in questi incontri, crediamo che se le famiglie lavorano insieme, lavorano in rete all'interno della comunità, la risposta e l'attenzione verso gli adolescenti cresce e c'è una bella comunità. Il professor Mottanica penso non sia da presentare, nel senso che insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato consulente del Tribunale per i Minori, era consulente del Tribunale dei Minori e da sempre, con numerose pubblicazioni, si occupa di disagio e anche degli adolescenti e dei giovani.
Allora, il sindaco mi ha detto di non rovinare i microfoni, perché se no gli mando in valore al comune di Ballaggio. Ora stanno qui. Qua. Perché io sono un po' impacciato con una manualità, Loriana lo sa, un po' così, insomma. Quindi. Bene, allora buonasera a tutti, a tutte le persone. Saluto poi in modo particolare le persone che rivedo con tanto piacere dopo tanto tempo, che sono venute non da Ballaggio questi incontri, quindi Ballaggio è importante perché si richiama anche persone di città anche più grosse del paese di Ballaggio, vuol dire che è importante, diventa capo mondi, cuore della Valsassina, insomma. Bene, allora, buonasera a tutti, iniziamo questo percorso, queste brevi riflessioni, io farò soltanto una introduzione neanche troppo lunga, chiaro che il lungo e il corto dipendono da unità di misura, insomma, ecco, quindi non diciamo unità di misura, in modo che se la facessi lunga è perché ho preso l'unità di misura lunga e quindi siamo a posto, insomma. Ecco, c'è qui anche questa sera il relatore prossimo, che è bravissimo, che è Giorgio Mazzoleni, che è lì dietro, e quindi così ti presento già per la prossima volta. No, puoi stare, sia pure comodo, sia comodo. No, ma tu devi andare a Doriana, semmai. Tu puoi stare seduto tranquillamente, insomma. Bene, vedo che c'è anche Santa Madre Chiesa in fondo, Don Achille, ciao. Bene, non ti hanno però distrutto la tua baita sull'acqua, ho guardato bene sul giornale, non era la tua, insomma, no, ecco. Che è molto bella, io sono andato a fare un pomeriggio per i fidanzati di Vallabio. Ah sì? Ho capito. Non ho capito cosa vuol dire, ma insomma, va bene. Giorgio poi me lo spieghi, Vabbè. Bene, allora, vediamo di introdurre insieme un po' questo tema, adolescenti e sfide tra agio e disagio, è un titolo un po' strano, un po' strambo. Ecco, io lo faccio con due brevi premesse e poi due pensieri fondamentali, perché mi piacerebbe che poi iniziassimo anche, un primo dialogo questa sera per continuarlo poi nei due incontri successivi che avrete appunto in modo particolare con Giorgio Mazzoleni, che è un esperto di disagio adolescenziale giovanile, lui lavora nell'ambito del Dipartimento delle Dipendenze della ASL, ecco, è un educatore, e poi avremo anche la relazione con gli adolescenti con la dottoressa Elisa Fogliato, che è appunto una psicologa che lavora, mi pare, no? Anche lei è? Al servizio alcolologia, perché sono dipendenti dalla droga, ma anche dipendenti anche dall'alcol, e la dottoressa Chiara Godina, che invece che è una, anche lei è un'educatrice, è stata anche lei una mia allieva in Università Cattolica, e lavora alla FOM di Milano, quindi la Federazione degli Educatori Milanesi, e anche lei è molto esperta di questi temi. Allora, qualche premessa e due pensieri. Il primo pensiero è su questa domanda. Quali sono le ragioni per cui oggi gli adolescenti incontrano il disagio, ma cercano anche l'agio? Poi vedremo cosa vuol dire un po' questa parola. Il secondo pensiero, dopo appunto due o tre premesse, è quali sono le regioni invece dell'agio del disagio, cioè dove, come, quando si esprime questo disagio in senso più generale, perché poi gli elementi più specifici li farete negli incontri successivi. Allora, anzitutto, chiediamoci, a me piace molto scavare un po' nelle parole, perché ormai siamo talmente abituati a sentire tante parole che ci vengono buttate addosso, perdiamo anche un po' il significato delle parole, che invece hanno dentro una storia, una cultura, un sapere, no? Ecco, perché ovviamente il mondo cammina perché le generazioni narrano le generazioni, insomma, no? Quando i genitori e gli educatori narrano un po' la vita degli adolescenti, in questa fase un po' faticosa. Adolescente vuol dire colui che è in crescita, colui che sta crescendo. Viene dal verbo latino adolesco, che vuol dire crescere, e forse non ci ricordiamo che la parola adulto è il participio passato del verbo adolesco. Quindi l'adolescente è colui che è ancora in fase di crescita, l'adulto, noi, siamo coloro che sono cresciuti e quindi in qualche modo dovrebbero consentire al cucciolo d'uomo, all'adolescente, appunto di crescere e di diventare grande. La seconda parola di questo titolo è la parola sfida. Sfida, sfidare. Se voi andate sul vocabolario trovate che sfidare, c'è dentro la parola fede, sfidare e fidarsi. Sfidare vuol dire togliere a uno la fede, rinnegarlo. Ed è un po' la stagione dell'adolescenza questa, no? È un tempo in cui l'adolescente vorrebbe fidarsi di se stesso, prendere in mano la propria vita, buttarla al mondo E dunque il primo modo con cui fa questo è di dire no, tu papà e mamma basta, tu non capite più niente, voi, insomma, no? Ecco, c'è questo, come dire, tempo di, come dire, di toglimento in qualche modo della fiducia che invece il bambino aveva sempre avuto con papà e con la mamma. Ecco, diciamo subito che questa fase è strutturale, questa fase è normale che sia così. Io non temo tanto l'adolescente aggressivo che risponde, che sbatte l'uscio, eccetera, quanto l'adolescente invece chiuso, accondiscendente, che parla molto poco, che non ha amici, che non ha relazioni. Vedremo che c'è un disagio più facilmente legato addirittura alla chiusura, alla depressione, no? Che poi può portare anche alle forme di anoressia, di bulimia, di disturbi alimentari, poi di queste cose, insomma, no? E l'ultima parola che come dire, la chiave della nostra riflessione è la parola agio. E la parola agio potrebbe venire da due significati. Se venisse dal greco, che la parola greca che gli assomiglia è la parola agios, e agios vuol dire buono, bello, santo, tranquillo, quindi l'agio è lo star bene. Se invece questa parola viene, come più probabilmente viene dal verbo latino, viene dal verbo agere. Agere vuol dire agire. Che differenza c'è tra agire e fare? Beh, agire è un fare intenzionato. È un fare per un obiettivo. È un fare per una qualche ragione. E allora vedete che dentro questa parola noi potremmo dire che il disagio spesso è un fare senza intenzione. Perché spacchi, rompi, distruggi? Non so. Lo faccio. Perché distruggi le cose? Il vandalismo. Perché distruggi gli altri? Il bullismo. Perché lo faccio. Ecco, vedete allora che tra agire e fare c'è una differenza. Anche nel latino, agire e facere, aveva questa differenza. Poi certo, l'agio e il disagio può essere, lo vedremo fra un momento, un agio e un disagio soggettivo, cioè un disagio percepito dal soggetto, o un disagio o un agio oggettivo, cioè quello che connota comportamenti e atteggiamenti di cui magari l'adolescente stesso non ha assolutamente coscienza. Perché è disagevole, come dire, prendere in giro, aggredire gli altri? Cosa c'è? Quello che ho fatto di male? Cosa c'è di male? No? Ecco, quindi questo è un disagio oggettivo che magari non è neanche percepito. Tenete conto che c'è un disagio latente, nascosto, e c'è un disagio invece espresso, conclamato, che si vede. Noi stiamo finendo l'Università Cattolica, un master di secondo livello per psicologi, per pedagogisti, eccetera, sul tema, con tante ore di lezione, con tanti studenti, sul disagio nascosto, sul disagio latente. Cioè quel disagio che apparentemente non si vede e che forse è subdolo e quindi chiede di essere guardato forse con più attenzione. Finite queste premesse che sono un po' per spiegare i termini della nostra chiacchierata, ci facciamo una prima domanda. Quali sono le ragioni del disagio adolescenziale? E quali sono le ragioni per cui magari ci sembra che lo star bene degli adolescenti ci sia un po' di meno? Io mi interrogo insieme con voi sulle ragioni proprio perché dobbiamo smetterlo di colpevolizzare su questo tema i genitori. Io sento troppi discorsi moralistici, ma la famiglia qua, ma la famiglia là, i genitori qua, i genitori là. Non è vera questa cosa. Perché è vero che oggi la famiglia attraversa delle fatiche, lo sappiamo, ma è anche vero che oggi alla fin fine i genitori se la cacciano anche di più per i figli. 40-50 anni fa i figli crescevano, insomma, no? Non dico senza i genitori, ma voglio dire, no. Allora, perché oggi l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza creano così problemi? Non c'è comune che non abbia messo in piedi una qualche attenzione al disagio giovanile, al disagio adolescenziale, facciamo i progetti obiettivo. Cioè, in effetti, il disagio in questa stagione c'è. Allora, da dove viene? Quali sono le ragioni di questo disagio? Ecco, lo voglio dire perché, appunto, ritengo importante togliere questa ala di, come dire, di criminalizzazione dei genitori. È colpa dei genitori. Sarà anche colpa dei genitori, ci mancherebbe altro. Ma forse ci sono delle ragioni anche, come dire, culturali, di clima, molto più profonde che incidono su questo discorso del disagio. Allora proviamo a vedere brevissimamente qualche spunto di questo tipo. Beh, noi siamo in uno scenario culturale che nel giro di pochi anni è cambiato. Già tutti voi, anche i genitori più giovani, non solo genitori, figli, no, del cellulare, di internet, no, dei videogiochi, di queste cose. Voi capite che nascere con il cellulare è diverso dal aver imparato, come ho fatto io con un po' di fatica, no? E quindi, no? Sì, mi prendo in giro perché quando faccio le cose, vedi questi ragazzini, tu con le dita così, io magari devo fare ancora così col dito, insomma, no, perché sono ancora un po' imbranato. È diverso nascere con il cellulare, nascere con internet, nascere con i videogiochi. Che cosa differenzia il nostro tempo anche solo da 40-50 anni fa? 50 anni fa un grande pensatore come Eben Detto Croce diceva, io cito spesso questa affermazione, non possiamo non dirci cristiani, diceva lui. Lui che non lo era, non perché tutti fossero cristiani allora, ma perché 50 anni fa la cultura cristiana come sapere condiviso la respiravano un pochino tutti, perché ogni paese aveva una chiesa, aveva le strade, c'erano dei riti, dei miti, degli stili di vita, dei tempi, no? E oggi invece un altro filosofo che io conosco, Fifredi, laico, dice oggi non possiamo dirci cristiani. Cioè dice, scrive un libro all'opposto, no, di quello di Croce. Allora, usiamo questi due termini per dire com'era il mondo 50 anni fa, com'è il mondo adesso. Nel fare questa distinzione, io non dico che era meglio allora e peggio oggi o viceversa, vorrei non dare dei giudizi di tipo morale, anche perché sono convinto che da un po' di tempo in quest'area un po' fondamentalistica che c'è, rischiamo tutti di dire ah ma qui l'etica è cambiata, il cambiamento dell'etica, non c'è più morale, eccetera. Dovremmo invece interrogarci sull'etica del cambiamento, non sul cambiamento dell'etica, non per giocare sulle parole, perché se non capiamo i cambi, come dire, antropologici che sono avvenuti, non capiamo neanche l'educazione dei figli, degli adolescenti, eccetera. Allora, qual è un elemento fondamentale che è radicalmente cambiato nel nostro tempo? 50 anni fa c'era un sapere condiviso, quindi magari anche con spazi di non libertà per i soggetti, c'era, come dice Lyotard, una metanarrazione. Cos'è una metanarrazione? È un racconto, è il racconto che va al di là in qualche modo del quotidiano, con il quale le generazioni, gli stili di vita, la cultura, la poesia, l'arte, la religione, raccontano alle generazioni che cosa significa nascere, vivere, amare, soffrire e morire. È ciò che ha fatto la base fondamentale del nostro discorso costituzionale, per esempio, che è stato fatto dai tre filoni di pensiero, quello cattolico, liberale, quello socialista, ma alla base un sapere condiviso. La persona prima del cittadino, la Repubblica prima dello Stato, le formazioni sociali, oggi parliamo tanto del terzo settore, di queste cose, prima del momento associativo. Ecco, metanarrazione che cosa vuol dire? Vuol dire il fatto che un popolo condivide i saperi fondamentali della vita. Potrei pensare come era scandito l'anno 50 anni fa. c'era l'avvento in cui si aspettava la venuta di Gesù, e chi credente non era, viveva comunque il senso dell'attendere, dell'essere atteso. E quindi del dialogare con un futuro da cercare, da approfittare, da costruire. Non, c'era una cultura non del presentismo, come oggi, schiaccio un bottone e trovo la risposta, no? La sera con Skype puoi vedere 40-50.000 cose, insomma, no? Che è una gran bella cosa avere tutte queste opportunità, ma noi sappiamo che non è per il fatto che abbiamo tante opportunità di scelta che noi siamo liberi. Molte scelte non vuol dire libertà. L'asino di Muridano, che ci facevano studiare in filosofia, no? Era quello che aveva un mucchio di fieno e un mucchio di erba fresca, è morto di fame. Perché? Perché pur avendo un'opzione, non aveva una ragione buona per scegliere l'una o l'altra. Opportunità di scelta non vuol dire capacità di scelta. Ecco l'agere, ecco l'agire, ecco l'agio, che è un fare intenzionato, un fare per una ragione. Bene, allora la gente vive questo senso dell'attesa. E poi pensiamo alla Quaresima, era il tempo in cui i cristiani si preparavano alla morte e alla risurrezione di Gesù. Era il tempo in cui si poteva riflettere, in discorso di silenzio, di discernimento, eccetera, se la morte sia parola ultima nella vita o no. Questo era un discorso condiviso, perché andava in chiesa e chi non ci andava. Perché così? Beh, era una società stanziale, ci si muoveva molto di meno, era più facile avere questo sapere di tipo condiviso. Il postmoderno ha cancellato questo discorso, un po' per la globalizzazione, un po' per il fatto che ci muoviamo molto di più, il fatto della pluricultura, il fatto ovviamente che noi viviamo il mondo stando a casa, perché il mondo ti entra in casa tramite il discorso televisivo. Questo che moltiplica complessità, frammentazione, frammentarietà, questo che moltiplica il fatto che un ragazzo ha una pluralità di appartenenze. Alla domenica magari va a messa a valoratorio, ma sopra il lunedì e il martedì le cose sono diverse, insomma. E dunque, avendo molte appartenenze, l'adolescente vive ogni appartenenza con un po' di riserva, invece di abituarsi ad abitare i luoghi che attraversa e come abitato dai luoghi che attraversa. Prende il colore del luogo, del gruppo, eccetera. Quanti adolescenti presi singolarmente sono così bravi, quando li prendi in gruppo non li riconosci mica più. Sono plasmati dal luogo che frequentano, o dal non luogo, Un grande studioso ha scritto un libro recentemente, un po' di anni fa, i non luoghi, Noi siamo in un tempo in cui tutti insieme, al metro, allo stadio, discoteca, eccetera, ma distantissimi gli uni dagli altri. Ecco, allora queste categorie, dove in qualche modo c'è una ipertrofia, un rigonfiamento dei mezzi e una atrofia dei fini, anche quelli penultimi, non solo quelli ultimi ovviamente, ecco, genera dispersione, genera fragilità. Ecco perché gli adolescenti sono un poco persi, perché non hanno dal vivere civile orientamenti in qualche modo che li aiutino a ricomporre se stessi in un orizzonte di senso e di valore, a ricomporre se stessi, a fare manutenzione della propria vita, manutenzione vuol dire tenere tra le mani la propria vita. E dunque sono un po' schizzati, perché il corpo va da una parte e gli affetti da quell'altra. I bisogni sono in un modo, i desideri sono un'altra cosa, insomma. Ecco, allora vedete che le ragioni del disagio sono innanzitutto uno scenario culturale nel quale noi viviamo. Questo ci chiede ovviamente uno sforzo educativo maggiore. Perché se c'è un silenzio sull'orizzonte dei significati, chi aiuta l'adolescente a scoprire che la vita è promettente, sorprendente, è bella? Chi aiuta l'adolescente ad abitare il suo nome fino in fondo, a nascere a se stesso, a costruire la propria vita? Questo è il punto. Ecco perché occorrerebbe un'alleanza maggiore tra le famiglie, la scuola, l'oratorio, le agenzie educative e quant'altro. Ma sembrerebbe che questi discorsi siano assenti anche dal lessico politico, anche di questa settimana. Certo, c'è il problema del costo, dell'inflazione, delle pensioni, io non voglio discutere questi problemi, no, dei prezzi, tutto questo. Ma un paese che non abbia un qualche orizzonte valoriale, anche minimale, di condivisione, è un paese alla deriva. Ecco, gli adolescenti stanno vivendo questa stagione, in cui hanno anche magari genitori bravi, lavorano tutti e due, e spesso è tutto casa e famiglia, però dove, come dire, i discorsi fondamentali sulla vita faticano ad esprimersi. Certo, si torna a casa alla sera, si è stanchi, si ha anche problemi, lui arriva, no? No? Con televisione, interessato, insomma, no? Anche giustamente, insomma, no? E poi spesso dove si lavora in due, i figli per tanto tempo sono andati un po' in affitto, no? Al nonno, alla nonna, al vicino, alle agenzie, insomma, no? Ecco, allora le ragioni di questo disagio sono spesso dentro anche le condizioni culturali nelle quali noi viviamo. Dobbiamo sapere questo, perché? Perché questo ci implica un impegno educativo un pochino più forte. E guardate che le cose che si insegnano, le cose che si dicono, anche se non fruttano subito, poi gli adolescenti restano. Magari maturano poi nel tempo, tra 2, 5, 6 anni, quando uno non se l'aspetta. Chi ha figli adolescenti, ha figli più grandi, sa benissimo che poi è così la vicenda. Dico questo perché noi dobbiamo guardare con fiducia e con speranza, nonostante lo scenario culturale che è cambiato in Italia, è cambiato in Francia, è cambiato nel mondo. Quindi c'è questa grande dispersione, che tra l'altro però favorisce una cosa, l'ultimo indicatore che voglio dire, favorisce il fatto che noi oggi dobbiamo lavorare sulla libertà dell'adolescente. Libertà non è faccio quello che voglio, eh? Libertà è voglio quello che faccio. Cioè la libertà è un orizzonte promettente della mia vita. Non sono libero se alla sera di fronte alla televisione con Zappi faccio 50.000 cose. Sono libero se stasera, volendo vedere, perché se andare sul più capizzoso di Mozzani, Cavallario, mi vedo un programma televisivo, scelgo un film, un giallo, quello che risponde di più alle mie attese. Sono più libero se avendo un orizzonte, un punto d'arrivo, scelgo le strade per. No? Se io voglio andare in griglia, ecco, dipende dalla mia capacità, dal mio fisico, fare qualche strada. Io neanche più quella più facile, insomma, ma comunque al massimo arrivo alla chiesetta di San Martino, da Lecco, insomma, no? Via ci arrivo ancora. Ecco che allora oggi c'è un grande spazio per la libertà e per l'intenzionalità. Vedete, si educa non dicendo tu devi andare in chiesa, tu devi fare questo, certo, anche dicendo ovviamente i valori in cui una famiglia crede, ma rilegittimando nella comunicazione educativa che non si vive senza un orizzonte di senso, che non si può vivere senza un minimo di ideale per la propria vita, che non è la somma delle cose, dell'avere, delle prestazioni, delle capacità. Anche tutto questo, ma questo non basta. L'ho detto con una radicalità e una verità, mi piace molto, quindi lo cito, ma non quando dice sento pioggia sui libri, meglio il caffè con un amico. Anche i libri possono rimanere lettera morta, no? Lettera morta. Ecco. Lo scenario ci consegna un po' queste fatiche. Che cosa vuol dire questo? Allora vuol dire che oggi è privilegiato il fare sull'agire, il fare tante attività, il fare sport, il fare, e non l'agire. L'agire, cioè il fare per una ragione, il fare per un'intenzione. Pensate, già Aristotele distingueva tra l'attività e le opere. Cos'è l'attività? L'attività è fare condividendo i mezzi. Noi oggi facciamo tanto quando condividiamo i mezzi, il metro, lo stadio, la stessa scuola. L'opera è fare condividendo i fini. C'è una antica narrazione di un viandante che incontra gli spaccapietre, vede uno dice, con sé sfidato che lavoro è tuo, è pesante il tuo lavoro, ti pesa, è pesantissimo, infatti, perché lo fai? Lo faccio perché prendo qualche soldo per vivere, se no come farei? Di fronte a un altro, il viandante chiede, è faticoso il tuo lavoro, certo, ma perché lo fai? Beh, lo faccio perché guadagnando qualcosa posso tirare avanti i miei figli, pensa che bello, dare un futuro ai figli. Il terzo spacca pietra, anche lui sudato, affaticato, è brutto il tuo lavoro, è pesantissimo, e tu perché lo fai? Io costruisco cattedrali. Non basta il grande architetto, la mia pietra spaccata è un pezzo di cattedrale. Io sono costruttore di una grande opera. Ecco, quest'ultimo condivide i fini, non i mezzi. Ecco che allora è importante oggi contrastare questo individualismo proprietario, questo neoliberismo un po' selvaggio. Dobbiamo riscoprire il senso della comunità nella etimologia della comune umanità. Noi abbiamo moltiplicato le società, le associazioni. Cioè condividiamo qui un fine, ma esterno. Siamo la bocciofila, io ho costruito di giocare le bocce, escono la bocciofila, nessuno più vuole giocare a bocce, la bocciofila non c'è più. La comunità invece è condividere la comune umanità. E questo non si toglie mai. Il piccolo e il grande, l'uomo e la donna, il bianco e il nero, il sano e l'ammalato, con lo sporto e con lo dritto. Ecco, allora questo ha da essere in qualche modo riscoperto. Guardate che gli adolescenti sono estremamente sensibili a questo discorso. Io ho fatto molti anni di giudice componente privato del Tribunale per i minorenni, ho fatto anche molti colloqui. Guardate che il disagio degli adolescenti è l'assenza di legami, l'assenza di persone che in qualche modo si prendono cura. Io ho ricevuto 7-8 lettere quando facevo la rubrica Bibliotecario di Solidarietà Teleunica. E una lettera l'ho anche letta una sera, no? Di questa ragazza che poi aveva anche tentato il suicidio, aveva avuto dei problemi, scrive a sua madre, dice, cara mamma, tu quando arrivi la sera tardi, magari passi in camera, pensi se è tardi che io dorma, quindi apri e poi chiudi. Se arrivi presto vieni a guardare e mi dici ti bastano i soldi. Non mi chiedi mai come sto. Io sto male. Niente di quei soldi. Certo, un passaggio un po' brusco, un po' duro, però guardate che oggi le persone hanno bisogno di legami, hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di anche di essere esigenti, perché esige e valorizza. Se io ho un problema, non lo chiedo a chi non passa per strada, ma a una persona che stimo, a un amico, gli dico aiutami, perché mi devi fuori da questa cosa qui, no? Allora essere esigenti vuol dire valorizzare. Ecco, dentro questo scenario, passo velocemente al secondo punto, noi possiamo avere forme diverse di disagio. Il primo disagio più soggettivo, che tende ad essere anche molto latente, anche molte volte è percepito invece come agio dagli adulti, è quando l'adolescente che ha un qualche ideale, che coltiva anche un qualche desiderio, io utilizzo molto questa parola del desiderio, che vuol dire dalle stelle, sidera, no? Che non sono i bisogni. Noi abbiamo moltiplicato i bisogni, abbiamo bisogno di indotti, bisogni. Ecco, il desiderio che cos'è invece? È la qualità umana con cui una persona vive i propri bisogni. Il bisogno dice prestazione, il desiderio dice relazione. Il bisogno dice pretesa, quindi i bisogni sono tutelati di fuori dalla legge, no? Dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, per esempio. Il desiderio dice sorpresa, dice attesa. Il bisogno si misura sul passato. Noi rubrichiamo e classifichiamo i bisogni leggendo la storia dell'umano. Ecco, il desiderio invece apre al futuro. E il bisogno dice confini, bisogno assistenziale, sociale, sanitario. Il desiderio dice orizzonti. Ecco, che cos'è questo desiderio? È la nostalgia di questa metanarrazione, ma che è molto personale, molto individuale. È inconfessato molte volte questo desiderio. Lo stesso adolescente non sa neanche dargli nome molte volte. Ecco perché noi dobbiamo accendere un po' questo desiderio. Allora, il primo disagio di tipo soggettivo è quando l'adolescente ha un qualche desiderio, ma poi è incapace di realizzarlo. Capisce di essere incoerente. Dipende dalla sua debolezza, dalla sua incongruenza, dalla sua fragilità, molte volte dai conflitti che ha. C'è un disagio oggettivo, che è quello che non appare come disagio. È l'adolescente che pensa che fare molte cose significa star bene. E quindi fa molte cose. Fa e disfa. Fa e disfa molte cose. Però non è soddisfatto. Alla prima difficoltà inciampa e incontriamo le fatiche. Quando un adolescente, quando un giovane, quando un bambino, dovremmo quasi dire oggi, non è in grado di interpellare la sua libertà, la sua intenzionalità, il suo orizzonte bello in qualche modo della vita, cerca delle protesi, cerca dei supporti, perché l'uso e l'abuso, il più lungo di alcol, droga, fumo, psicofarmaci, dipendenze non da sostanze, abbiamo trattato a Valmadrera questo tema, hanno trattato a Valmadrera questo tema, ecco, sono dei surrogati, sono una sorta di moltiplicazione, qualche volta anche un po' stupida, di risposta al bisogno, sono delle forme di compenso, che tra l'altro costano anche, mentre la tua libertà e la tua intenzionalità non costano mica niente. Perché tu la scopri, perché tu la viva. Ecco che allora il disagio chiede di essere letto. L'ultimo passaggio, chiudo perché oggi fatto troppo lunga. Doriana, è vero che ho fatto troppo lunga? Basta. È la mia coscienza critica, Era la mia coscienza critica, adesso non lo so. Insomma. Allora, quali sono le regioni del disagio? Accenno soltanto. 6 grandi aree, poi dopo le approfondirete negli incontri propri. Il primo luogo del disagio dell'adolescente, sappiamo, no? È questa fase di crescita. Io paragono l'adolescente a un tunnel, no? E quando fate l'eco ballato, l'ultima cosa lunga, e a un certo punto è buio, no? Ci sono le luci, a un certo punto intravedi un po' di luci alla fine. L'adolescenza è il passaggio da una infanzia che non c'è più e da un'adultità che non c'è ancora. E quindi uno è un po' così. Nell'adolescenza bisognerebbe capire bene i problemi, i conflitti, i meccanismi di difesa e gli indicatori positivi che escono. Noi facilmente reagiamo invece sui meccanismi di difesa. Quando ti manda quel paese il figlio, quando sbatte l'uscio, quando non vuol fare le cose, non serve niente. È un meccanismo di difesa. È come quella volpe che voleva prendere l'uva, no? Poi se non ci arrivava dice, ah no, non la voglio cogliere perché è ancora acerba. Proietta sull'uva cerva, non è la cerva l'uva, la sua incapacità, è un meccanismo di difesa. Ecco, invece noi dovremmo essere capaci di capire un pochino i problemi, di capire come il problema non risolto viene un conflitto, anche noi adulti, e essere soprattutto capaci di valorizzare gli indicatori positivi, anche quelli più piccoli. La maggior capacità di silenzio, di discernimento, di relazioni più significative, di attenzione, di affetti un pochino più maturati, e valorizzare e lavorare su questo discorso positivo. Allora, se questa è l'adolescenza, quindi una identità un po' infieri, dove può colpire il disagio? Beh, il disagio può colpire anzitutto la corporeità, il corpo. Perché nell'adolescenza è il corpo che è in fase di cambiamento, la pubertà vuol dire questo. Ma il cambiamento del corpo non è soltanto un fatto fisiologico. Oggi soprattutto in cui l'identità è data dal corpo bello, capace, eccetera, no? Pensate a quanto si fa ormai con la chirurgia estetica e quant'altro, capite che una ragazzina che misura la sua identità corporea con il bello televisivo, anche se è una ragazza un pochino bella, si sente brutta. Bisogna invece ricordare quello che diceva Cesta, Francesco mi diceva prima, perché era un po' fuori di testa, ma a me va proprio bene così. La corporeità va accettata, accolta, riconosciuta. perché sennò capitano le forme di bulimia, di anoressia, in cui uno segnala il suo grave disagio esistenziale con il fatto corpo. Sono le rovesce della medaglia, l'anoressia, bulimia, con i disturbi alimentari, o addirittura con il desiderio, che è anche abbastanza frequente, di annientarsi. Abbiamo tentato suicidio, che conosciamo molto bene. Il disagio può raggiungere l'affettività, dove i sentimenti diventano risentimenti. Abbiamo spesso adolescenti davvero arrabbiati, cioè non pacificati con i propri affetti. Anche perché magari non trovo nessuno che sa ascoltare l'affetto di un adolescente. Il bullismo femminile è terribile su questo discorso, eh? Colpisce proprio la questione degli affetti. Terza dimensione è quella che riguarda l'intenzionalità, cioè la coscienza, la libertà, la volontà, l'anima. Cioè non si diventa grandi senza un piccolo grande ideale nella propria vita. Cos'è un piccolo grande ideale nella propria vita? È il posto che uno pensa di occupare nella propria esistenza. È il nome che dà la sua vita quando la pensa sorprendente promettente, quando la riconosce una vita bella, una vita degna. Certo che non disdegna la ricchezza, le capacità, ci mancherebbe altro. E più in profondità il disagio può colpire l'identità. Cioè ci sono adolescenti che non si vogliono bene. L'identità è quando io mi accetto, mi accolgo, mi voglio bene. Mi riconosco così come sono, con i miei difetti, ma anche con i miei valori. Senza fiducia in se stessi, non è che si va molto lontano. Se servisse in se stessi anche Dio, perché ci crede, diventa un fatto buco. Ci va voler fare questa cosa. Questo grande filosofo, teologo, protestante, morto in un lager nazista. Allora, questa è un'identità frammentata, ferita, mancante, schizzata. Quando l'adolescente che si guarda allo specchio fa fatica a riconoscersi, a ricomporre il corpo con gli affetti con i suoi desideri. Oppure è un disagio che va a toccare il rapporto con la realtà. Quando abbiamo esperienze defiguranti, quando abbiamo le forme di distruzione delle cose, il vandalismo. No, ma perché uno distrugge tutto? Così, boh. È un cattivo rapporto con il mondo e con le cose. Come se il mondo e le cose fossero per me una minaccia. Oppure tocca il faticoso rapporto con gli altri. Il rapporto con gli altri deve diventare un rapporto in qualche modo alla pari. Se io mi voglio bene, mi accetto, accetto anche te. Se io non mi accetto, non mi voglio bene, nel rapporto con te cosa faccio? O ti schiaccio, ti possiedo, ti domino, il possesso, oppure mi voglio così poco bene. Non mi stimo neanche per un pezzettino che legittimo il mio esistere se divento il tuo gregario e quindi se divento dipendente da te. Le due forme patologiche sono il sadismo e il masochismo. Il bullismo è qua. Troppo poco si riflette. Il bullismo si riflette su quello che fa il bullo, giusto? Perché è quello che spacca, che distrugge, che fa del male agli altri, che fa delle violenze intellettuali, eccetera. E i gregari del bullo, le cose sono persone dipendenti. Chiudo dicendo che non dobbiamo spaventarci di fronte a questo discorso. Queste forme c'erano anche in passato, più dissimulate. Che cosa fare? Lo vedrete anche negli incontri successivi. Ecco, io penso che dobbiamo riscoprire quelle che io ho chiamato e chiamo, anche nelle mie riflessioni scritte, i verbi ausiliari dell'educare. Lo possiamo dirne qualcuno, poi gli altri li scoprirete voi tornando a casa. Primo verbo è devo ascoltare. E ascoltare non è solo sentire, ascoltare è ascoltare la voce, no? Pronto? Ah, sei tu. Anche se non si dice chi è. Uno è riconosciuto dalla voce. Ascoltare le parole, ma ascoltare anche in silenzio. E sapere ascoltare in silenzio. il verbo accogliere, accogliere vuol dire fare spazio di sé all'altro. Se noi abbiamo in mente il lavoro, il tempo, i nostri affanni, non c'è spazio per un figlio, l'adolescente si costringe a uno spazio, e fin quando uno è bambino lo spazio è anche gratificante e possessivo. L'adolescente ti consente e ti chiede uno spazio in cui lui sia rispettato e ci possa stare, con il suo volto, con il suo nome, con la sua storia, con il suo carattere. Mentre il bambino è un coloplasmo, se vuoi, a tua misura. Il verbo ammirare, cioè la capacità di meraviglia delle cose belle che un adolescente sa, dice e fa. Non sempre sono immediatamente visibili queste cose. Il verbo accompagnare, vedete che sto facendo dei verbi che cominciano a operare, poi sono per lì, per cima, quali li farete voi. Accompagnare vuol dire camminare accanto all'altro dividendo il pane, ad un pane, in latino. Cioè negli atti quotidiani di vita. Quanto poco chiediamo agli adolescenti cosa hai fatto, come è andata, come ti senti, come stai. Non soltanto così banalmente, ma avere questa attenzione all'altro in quanto altro, non all'altro in quanto si comporta secondo le mie aspettative. L'adolescente non è bravo soltanto in caso dei voti, certo valorizziamo. Una 3 in matematica non è 3 nella vita, mai. 3 in matematica non è uguale a 8 in matematica, è 3 in matematica, ma non è 3 nella vita. Eccetera, potremmo andare avanti a dire anche tanti altri verbi. Io penso che la ricetta per dei genitori che hanno dei figli adolescenti sia molto semplice. Fermatevi, fermiamoci un attimo a pensare e a riflettere. C'è un po' di silenzio dentro di noi. Ricomponiamo un po' di dialogo anche in famiglia, non solo ovviamente sulla fine del mese, sui soldi, sul mutuo, su tutte queste cose che sono certamente dei problemi, non voglio mica sottovalutare, ecco, ma ricordiamoci che i beni immateriali, i beni relazionali sono quelli che durano di più, sono questi che fanno la vita, non il resto. Sono quelli che tengono compagnia, sono le parole che tengono compagnia nella vita. Però gli adolescenti hanno bisogno di queste parole che chiedono compagnia. Se le direte, non faranno frutto immediatamente, però faranno frutto. E dunque noi dobbiamo essere ottimisti e positivi. Qui non c'è una lavagna, ma un po' di anni fa io iniziavo il mio corso di università facendo un più e un meno. Dico spesso questa cosa qui. Adesso a scuola infermieri non mi ricordo se facevo queste cose, ma insomma, più o meno. E chiedo agli studenti cos'è. E tutti dicono più o meno. E io dico, tutti anni, avete sbagliato facoltà, non siamo mica matematici, siamo a scienze della formazione. No? E allora cerco di fare una comunicazione non verbale, non sempre capiscono. Ma faccio più e poi faccio così, che vuol dire sottolineare il positivo. Ecco, sottolineare il positivo è la grande carta vincente di ogni educatore. Sottolineare il positivo non vuol dire far finta che non c'è il negativo, vuol dire sottolineare il positivo, non sottolineare il negativo. Il negativo viene fuori da sé, è anche sempre più forte del positivo. Sottolineare il positivo invece è una grande strategia. Oh Madonna Santa, quanto ho parlato, donna, in fondo, sei lì così, non dici niente, devi fare il segno di smettere. Grazie del vostro splendido ascolto, vi ho guardato in faccia per vedere se acconsentivate troppo, così smettevo, ma siccome nessuno acconsentiva, ho parlato troppo, grazie. Adesso possiamo anche, se il sindaco permette, è vero, perché qui siamo in casa sua, un po' di così, di risonanti, di dibattito, ovviamente non andando oltre le 10 in 4, perché è anche troppo, va bene, quindi abbiamo ancora un